L'Unione Europea non vuole più paradisi fiscali in casa e prepara una riforma. Prima la Danimarca, poi la Francia, pronte a negare i fondi pubblici alle aziende con sede in paesi europei meno costosi, tanto da spingere Bruxelles a cercare una soluzione comune, un nuovo codice di condotta per la tassazione delle imprese. Di Federica Bianchi, da Bruxelles, 03 giugno 2020. La Commissione europea conta sulla capacità del coronavirus di accelerare fenomeni già in corso per correggere le distorsioni del sistema fiscale europeo, e a quanto ha appreso l'Espresso presenterà entro il 15 luglio un piano di azione in materia fiscale da proporre al Consiglio dei 27. La polemica politica intorno alla questione delle aziende con sede fiscale e legale all'estero che ricevono aiuti economici dallo Stato in cui operano è cresciuta in Italia attorno a FCA, ma in realtà riguarda l'intera Europa. La Danimarca, poi seguita dalla Francia, è stato il primo paese a annunciare di non volere dare sussidi a aziende che non pagano le tasse in patria mediante manovre elusive. Non solo, gli stati più duramente colpiti dal Covid-19, come Italia e Francia, sono anche quelli che da anni soffrono della distorsione della concorrenza fiscale di paesi conosciuti come paradisi fiscali europei, Olanda, Lussemburgo e Irlanda soprattutto, ma anche Ungheria, Cipro e Malta, con la Gran Bretagna caso a parte, e definiti da Bruxelles a tassazione aggressiva. L'economista Gabriel Zucman, autore della ricchezza nascosta delle nazioni, ha calcolato che l'Italia solo nel 2017 ha perso quasi il 19% delle imposte societarie a causa loro. Dal 2016 a oggi, dopo inchieste giornalistiche internazionali come LuxLeaks pubblicata in Italia dall'Espresso, Bruxelles ha portato al Consiglio europeo, che in materia fiscale decide all'unanimità, diverse correzioni alle normative di quei paesi diventati veicolo di elusione fiscale. Ma tra eccezioni e ritardi nel recepimento delle norme da parte degli stati, la nuova legislazione o non è entrata ancora in vigore oppure è stata diluita tanto da risultare inefficace. Secondo la televisione danese, negli ultimi due mesi il governo sarebbe stato costretto a dare 38 milioni di dollari a 247 società con sede in un paradiso fiscale europeo. Il no agli aiuti di Stato vale solo per i 12 paesi non UE sulla lista nera stilata dalla UE nel 2017. Gli stati europei non vogliono abolire i paradisi fiscali interni perché ritengono sia meglio averli dentro anziché fuori, dice Philippe Lambert, co-presidente del gruppo dei Verdi, che ha recentemente pubblicato un appello alla Commissione perché imponga una serie di condizioni di trasparenza per le aziende che chiedono aiuti di Stato. È incredibile come perfino grandi aziende pubbliche di paesi che perdono a causa della concorrenza sleale abbiano ancora la sede fiscale in Olanda. Il piano d'azione che la Commissione guidata da Ursula von der Leyen annuncerà entro il 15 luglio dovrebbe dividersi in tre parti. Innanzitutto prevederà una serie di vantaggi per i cittadini virtuosi che seguono volontariamente le regole fiscali, soprattutto in tema di imposte indirette. Poi chiederà la riforma del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese. Il codice è un impegno politico per limitare la tassazione fiscale dannosa firmato dal Consiglio europeo nel 1997, ma che 22 anni dopo è considerato inefficace a causa dell'opposizione di quei piccoli stati che nel dopoguerra hanno deciso di fondare la ripresa economica sulla facilitazione dell'elusione, e che ora stentano a riconvertire il proprio modello economico. Il codice ha abolito i regimi preferenziali che accordavano a investitori stranieri aliquote fiscali più favorevoli rispetto a quelle nazionali, ma non ha agito sui meccanismi dannosi, come la mancata tassazione dei profitti in uscita dall'Unione e le aliquote vicine allo zero sui profitti derivanti da brevetti e innovazioni, dice Catherine Olier, europarlamentare verde. Il problema è che, a causa dell'opposizione dei paesi fiscalmente aggressivi, il gruppo di lavoro in seno al Consiglio che monitora l'applicazione del codice non ha competenza sui regimi fiscali che distorcono la concorrenza, solo su quelli discriminanti. Sarebbe urgente una revisione dei trattati europei per cambiare le maggioranze, e non solo in materia fiscale. Ma dalla bocciatura del referendum sulla Costituzione europea in Francia e in Olanda nel 2005, nessuno osa più parlarne. Negli ultimi giorni però la cancelliera Angela Merkel ha tolto il tabù, ridando speranza alla possibilità di nuove riforme. Intanto, e veniamo al terzo punto del piano, la Commissione potrebbe intervenire a un altro livello, quello internazionale dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Dovrebbe presentare una proposta di miglioramento delle linee guida contro l'erosione della base imponibile e dello spostamento tra stati dei profitti, BEPS, da parte delle multinazionali al fine di minimizzarne la tassazione, come definite dall'OCSE e dal G20 nel 2016. Le due direttive ATAD 1 e ATAD 2, con cui la UE ha recepito questo accordo internazionale anti-elusione, hanno funzionato bene verso i paradisi fiscali extra-UE, ma non sono riuscite a limitare il fenomeno dello spostamento dei profitti tra stati europei, perché possono essere aggirate facilmente con semplici accorgimenti e poca spesa. Di qui l'esigenza sentita dal gabinetto di Paolo Gentiloni di intervenire ancora una volta, dopo le riforme proposte dal commissario Pierre Moscovici, per correggere definitivamente le distorsioni. Al netto delle direttive emanate, due rimangono i problemi maggiori. Il primo è la mancanza negli stati a tassazione aggressiva di una tassa, in parte è stata introdotta, ma a partire in alcuni casi dal 2021 e in altri dal 2024, sui pagamenti per interessi e royalties in uscita. Questo flusso di soldi lascia l'Unione senza pagare tasse per finire in un paradiso fiscale estero dove non sarà tassato. La seconda questione è il livello di tassazione effettiva, che in questi stati è troppo bassa grazie alle differenze tra tassazione nominale e reale. In Lussemburgo 650.000 abitanti e, non a caso, un numero di investimenti diretti esteri pari agli USA, la prima è del 23, mentre la seconda è del 1%. La questione della disarmonia fiscale è talmente gravida di conseguenze per la ripresa economica dei paesi manifatturieri europei che la Commissione starebbe addirittura valutando l'utilizzo per la prima volta dell'articolo 116 del Trattato di Lisbona, che permette al Consiglio di evitare l'unanimità di voto per l'adozione di misure che rettificano una distorsione della concorrenza nel mercato. Tutti concordano sul fatto che la questione non si risolverà se non verrà imposta a tutti una tassazione minima reale sui redditi d'impresa, ma la realtà politica europea è tale che in molti ritengono sia più facile trovare le maggioranze necessarie in seno all'OCSE che in Consiglio. In sede di OCSE G20 non esiste l'unanimità e la maggior parte degli stati europei sono allineati. Una volta ottenuta la vittoria in sede OCSE poi sarebbe più facile ratificare l'accordo a Bruxelles. Per questo la Commissione guarda con speranza alla riunione dell'OCSE in ottobre, dove verranno discusse due questioni cruciali: la tassa digitale globale, che dovrebbe stabilire il principio generale per cui tutti gli utili si calcolano in base al paese in cui sono prodotti, indipendentemente dalla sede fiscale della società, Pillar 1, e un livello di tassazione effettiva minima per tutti i paesi, Pillar 2. Entrambe le questioni dovranno però affrontare i due giganti mondiali, la prima ha contro gli USA, ben intenzionati a proteggere i big del digitale, la seconda si scontra con la Cina e il suo complicato meccanismo di riduzione della tassazione reale. Aspetteremo fino alla fine dell'anno di vedere cosa succede, poi saremo pronti con altre iniziative. Bruxelles si è tolta i guantoni. Segue un articolo dall'Espresso del 2014 che denunciava il fenomeno paradisi fiscali nella UE. Lussemburgo, il buco nero delle tasse. Per la prima volta svelati gli accordi riservati tra aziende e governo del Granducato per ottenere risparmi fiscali. Documenti su oltre 300 società, anche italiane, che trasferiscono lì risorse colossali. Un sistema che toglie denaro alla nostra economia. Proliferato nel Granducato sotto la guida di Juncker, ora presidente della Commissione UE. Di Paolo Biondani, Vittorio Malagutti e Leo Sisti, 06 novembre 2014. C'è un buco nero nel cuore dell'Europa, un piccolo stato grande come la provincia di Bergamo, ma con la metà degli abitanti, appena 550.000. È il Lussemburgo, membro fondatore dell'Unione Europea, stretto tra Francia, Germania e Belgio. È un paese ricco, ricchissimo. La sua fortuna sono le tasse, quelle degli altri, nel senso che da almeno mezzo secolo è diventato la meta preferita delle aziende alla ricerca di un trattamento fiscale di favore, dalle multinazionali alle banche, dalle imprese familiari ai grandi marchi della moda, migliaia di società hanno trovato rifugio all'ombra del fisco leggero dell'unico Granducato superstite sulla carta geografica del mondo. Un sistema cresciuto anche grazie al lungo governo di Jean-Claude Juncker, premier per 18 anni e ora alla guida della Commissione Europea. I documenti che l'Espresso pubblica in esclusiva per l'Italia raccontano nei particolari il funzionamento di una macchina che ha consentito al più piccolo Stato dell'UE di accumulare una ricchezza straordinaria, con reddito pro oltre $100,000, il più alto del mondo, quasi il triplo di quello italiano. Gli italiani con il fisco su misura sono 28,000 pagine di dossier confidenziali che descrivono gli accordi siglati da oltre 300 società di tutto il mondo, tra cui molte italiane, con le autorità lussemburghesi. Grazie a queste intese, il peso delle tasse è stato ridotto in misura sostanziale, se non azzerato. Il materiale presentato nell'inchiesta dell'Espresso è stato raccolto da un network giornalistico americano, The International Consortium of Investigative Journalists, ICG, e viene pubblicato in contemporanea da 26 testate di diversi paesi. I contratti sono tutti siglati Pricewater Ruse, la multinazionale della revisione di bilancio e della consulenza che ha assistito le aziende nel negoziato con il governo del Lussemburgo. Nei file troviamo alcuni dei marchi più conosciuti del business mondiale, da Amazon a Ikea, da Deutsche Bank a Procter & Gamble, da Pepsi a Gazprom, fino alle italiane Liane Finmeccanica e Intesa e ai fondi di Deutsche Bank e di Ines che nel nostro paese hanno realizzato affari miliardari transitando dal Lussemburgo per risparmiare sulle tasse. Il sistema funzionava e ancora funziona secondo un tacito reciproco accordo. Le aziende spostano nel Granducato flussi finanziari per centinaia di miliardi di dollari e in cambio hanno la possibilità di un trattamento tributario d'eccezione. A farne le spese sono i paesi d'origine delle società costretti a rinunciare al gettito sugli affari dirottati nel paradiso fiscale. Secondo International Consortium of Investigative Journalists, sui 95 miliardi di dollari di profitti che le grandi società americane hanno realizzato oltremare nel 2012, passando per il Granducato, hanno lasciato al fisco del Lussemburgo poco più di $1 miliardo, appena l'1,1%. Il jolly vincente. La carta jolly del Lussemburgo, il cuore del reticolo di norme che giocano a suo favore, sono i tax ruling, altrimenti definiti anche advanced tax agreement, ATA. I contratti che l'Espresso ha potuto consultare riguardano solo una parte delle migliaia e migliaia di ruling siglati. I testi ottenuti dal network giornalistico International Consortium of Investigative Journalists sono relativi alle transazioni preliminari presentate per l'approvazione dalla Pricewater Ruse a nome dei propri clienti al Bureau d'Imposition, conosciuto in gergo come Société S.A. In genere vanno da 20 a 100 pagine, a volte molte di più, specialmente quando vengono riportate come promemoria precedenti richieste. I protocolli descrivono architetture finanziarie molto complicate, con rimandi a testi di legge e intese internazionali. Molto spesso si fa ricorso a strumenti finanziari ibridi, è il caso dei prestiti infragruppo, che in sostanza permettono di schivare le tasse sia nel paese di origine di chi li utilizza, sia in pratica in Lussemburgo. Rifugio sotto assedio. I ricchi affari della piazza finanziaria del Lussemburgo, cresciuta anche negli ultimi anni nonostante la crisi internazionale, hanno finito per provocare la reazione dei suoi grandi vicini. E sono partiti gli attacchi soprattutto dall'interno della UE. Il Granducato è sotto assedio. Paesi europei come Francia, Germania, Italia e anche gli Stati Uniti sembrano decisi a chiudere le falle dell'evasione e dell'elusione fiscale internazionale. D'altra parte le cifre parlano chiaro. Ogni anno dai conti dell'Unione spariscono 1.400 miliardi di euro. Pochi mesi fa la Commissione di Bruxelles si è scagliata contro il meccanismo dei tax ruling mettendo sotto inchiesta Amazon e Fiat Finance accusate di aver spuntato un aiuto di Stato illegale. Il mese scorso, poco prima di lasciare l'incarico, il responsabile UE della concorrenza, lo spagnolo Joaquín Almunia, ha voluto mettere in chiaro che con bilanci pubblici così striminziti è importante che le grandi multinazionali versino la loro giusta quota di tasse. Sotto tiro sono entrati così anche i già citati strumenti finanziari ibridi. Entro il 2015 il trattamento fiscale di questi titoli dovrà essere uniforme in tutti i paesi dell'Unione Europea, Lussemburgo incluso. Del resto a Gildas Semeta, commissario uscente alla tassazione, è stato chiaro, quando si abusa di regole per evitare di pagare qualunque tassa, allora dobbiamo cambiarle. Fin qui le dichiarazioni d'intenti e i primi, ancora parziali, interventi concreti. Certo è che per un paradossale scherzo della storia, alla presidenza della Commissione europea, chiamata a serrare le fila nella lotta ai paradisi fiscali, è approdato all'inizio di novembre Jean-Claude Juncker, primo ministro del Lussemburgo dal 1995 al 2013. Dominus e in parte artefice di un sistema fiscale che ha consentito al Granducato di arricchirsi alle spalle del resto del mondo. La difesa ducale. Nel marzo scorso Juncker aveva rilasciato un'intervista dai toni accesi al settimanale tedesco Der Spiegel, in cui respingeva sospetti e attacchi. L'affermazione dei socialisti francesi che io favorisco attivamente l'evasione fiscale è un insulto contro il mio paese e la mia persona, ha scandito il politico più potente del Lussemburgo, designato al vertice della Commissione dai capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione e poi confermato dal Parlamento con i voti dei popolari e di gran parte dei socialisti. A luglio, però, mentre si avvicinava il voto per la nomina al vertice della Commissione, i toni di Juncker si sono addolciti e in un discorso tenuto a Bruxelles ha promesso di combattere evasione ed elusione fiscale, per introdurre principi etici nello scenario fiscale europeo. Il pressing ai confini del Lussemburgo ha però già portato risultati fino a qualche tempo fa impensabili. A metà ottobre, i ministri delle finanze dei 28 paesi UE hanno trovato un compromesso sullo scambio automatico di informazioni fiscali, e per la prima volta anche il Lussemburgo si è impegnato a collaborare con le autorità degli altri stati membri impegnati in indagini sull'evasione tributaria. L'accordo non entrerà in vigore prima del 2017 e alcuni esperti nutrono dubbi sulle modalità con cui l'intesa di massima raggiunta a livello politico sarà poi tradotta in norme concrete. È la prima volta, però, che il segreto bancario viene messo in discussione dai paesi, come anche l'Austria, che all'interno della UE avevano fin qui trovato ogni scappatoia legale per non allinearsi alla posizione comune. I politici del Granducato si stanno preparando ai tempi nuovi. Si spiega anche così l'offensiva di pubbliche relazioni lanciata dal ministro delle finanze lussemburghese Pierre Gramegna, che il prossimo 2 dicembre sarà in Italia, a Milano, per illustrare alla comunità finanziaria i numeri e le occasioni d'affari del suo paese. Il mese scorso però lo stesso Gramegna ha ribadito, il Lussemburgo non è un paradiso fiscale, lo dico forte e chiaro. Italian Connection. Questione di punti di vista. L'Unione Europea sembra decisa a metter fine alla disparità di trattamento che hanno fin qui consentito al paese di Juncker di attirare enormi flussi capitali in fuga dalle tasse. Moltissime le società italiane, anche se di recente la pressione della nostra agenzia delle entrate ha convinto molti imprenditori, alcuni grandi nomi come Prada e Dolce & Gabbana, a fare marcia indietro verso l'Italia. Nei documenti riservati della PICE compare una folta rappresentanza tricolore. Oltre alle società già indicate, l'elenco comprende altre banche, come Unicredit e Sella, ma soprattutto la Hines, il grande gruppo USA che a Milano ha realizzato investimenti miliardari per ridisegnare un intero quartiere del centro città. C'è anche la N&W Global Vending di Valbrembo, citata con il progetto Neptune. È l'operazione che ha portato nel 2008 la numero 1 nelle macchine di distribuzione di cibo e bevande ad essere acquistata da Barclays e Investcorp, una finanziaria del Bahrain con interessi negli stati del Golfo. Menzionato anche il gruppo rinascente UPIM finanziato nel 2009 dal braccio immobiliare della Deutsche Bank, la Deutsche Bank Real Estate Global Opportunities in Fund. Incursioni in campo immobiliare sono state fatte in Italia anche dal gruppo inglese European Property Investors. Un altro business del 2010 in Lussemburgo riguarda Sportfive Group, leader mondiale delle agenzie di diritti per il calcio, legato a 250 club e a una decina di campionati nazionali. In Italia cura i diritti di marketing e commerciali di Sampdoria, Atalanta e Juventus. Nei file ottenuti dall'Espresso ci sono operazioni che riguardano il nostro paese condotte da 31 società di tutti i settori, una parte viene descritta nell'articolo a seguire, le altre saranno pubblicate nelle prossime settimane. Multinazionale, che passione! La crema dei più grandi gruppi mondiali è di casa in Lussemburgo, dove si mettono a punto piani per cospicui finanziamenti. La palma va a Procter & Gamble, Gillette, prodotti di bellezza, igiene orale, profumi. Quasi 80 miliardi di dollari a suon di certificati che coinvolgono anche la filiale italiana di Roma. Segue l'americana Abbott Laboratories, prodotti farmaceutici, oltre 50 miliardi di dollari. E ancora, tra i tanti protagonisti, Bayerische Landesbank, l'ottava banca tedesca, 500 milioni di euro, Carlyle Group, private equity, 240 milioni di sterline e 150 milioni di dollari, E.ON Group, tedesco, energia, gas, 2,55 miliardi di euro, Gazprom, la più grande compagnia russa, gas, 4 miliardi di dollari, GlaxoSmithKline, farmaceutica, 6,25 miliardi di sterline, Heinz, USA Food Company, 5,7 miliardi di dollari, il fondo per Mira, che controlla Hugo Boss insieme ad alcuni membri della famiglia Marzotto, 284 milioni di sterline. Ma gli accordi sono relativi anche ad altri colossi, come il fondo Blackstone, Accenture e Burberry. Un esempio, stando ai file esaminati dal network, nel 2009 Amazon, grazie alla deduzione di royalties per molte centinaia di milioni, ha dichiarato per le sue attività europee profitti per soli 14,8 milioni di euro, limitandosi a pagare 4,1 milioni di tasse nel Granducato. Bridgewater-Huse. Il colosso della revisione scrive nel suo sito di essere il più grosso fornitore di servizi professionali del Lussemburgo, e giorno dopo giorno continua a crescere. Attualmente è forte di 2.455 dipendenti, ma l'anno scorso aveva previsto di assumere ancora entro la fine del 2014. In risposta alla richiesta di commenti ricevuta da International Consortium of Investigative Journalists, Bridgewater-Huse ha ribattuto che la documentazione utilizzata è datata, composta di informazioni rubate. Inoltre, il furto è all'esame delle competenti autorità. La multinazionale ha poi ribadito che le sue consulenze fiscali rispettano le leggi internazionali, europee e locali, e che nella sua attività si attiene al codice di condotta della società. Monsieur Ruling. Société 6 è, come si è visto, l'ufficio delle imposte familiare ai manager della Bridgewater-Huse, che qui entrano per discutere delle loro proposte fiscali. Ed è qui che per più di 20 anni ha regnato Marius Kohl, 61 anni, arbitro e giudice unico soprannominato Monsieur Ruling, in pensione dal 2013. Di recente l'ha intervistato il Wall Street Journal, dipingendolo così, porta capelli raccolti con un codino, occupava una stanza modesta, ingentilita da un calendario Pirelli, dono dell'azienda di pneumatici che a lui si era rivolta per alcune questioni. Al giornale USA ha dichiarato: il lavoro che ho fatto ha certamente portato benefici al paese, per quanto forse non in termini d'immagine. È stato definito il guardiano dell'unica porta attraverso cui le società possono entrare nel paradiso fiscale del Lussemburgo. Aveva la mano rapida, Monsieur Kohl. In un solo giorno è riuscito a firmare ben 39 pareri positivi, lui che sovrintendeva alla gestione di migliaia di tax agreement. Una velocità costante tradotta in 548 comfort letters, ovvero il timbro ufficiale dell'approvazione finale in 8 anni, una ogni 5 giorni, per la gioia della finanza mondiale in cerca di risparmi fiscali.